Il seminario di stasera, come già alcuni di questa ultima serie, parte da una domanda e pone quindi già una condizione di oscillazione di cui qui abbiamo il nostro esperto, che parlerà poi di oscillazioni varie nei vari campi della storia, della filosofia, dell'arte. Pone una sospensione, è un titolo anche provocatorio. Prima di questo volevo porgere il saluto di Lisetta Carmi, che mi ha telefonato mezz'ora fa, che presenzierà al seminario il mese prossimo, che non ce la faceva venire ancora questo mese, era ancora in fase di convalescenza. Dicevo del titolo provocatorio, nel senso che abbiamo continuamente parlato in questi mesi, in questi anni, dell'oggetto concreto cui Homo sapiens è legato, è indissolubilmente legato, è impastato di questo oggetto concreto. Il suo corpo, ma anche la sua mente, sono un oggetto concreto, i suoi pensieri stessi sono un oggetto concreto. Come ho dimostrato in questi anni, il pensiero stesso, la concettualizzazione, ma anche la stessa emozione, i vari affetti di Homo sapiens, della situazione antropologica attuale, nella catena evoluzionistica dall'animale all'uomo, l'uomo è un impasto, si dice, di spirito e di materia. Vi dico, al di là di questo spirito e materia, c'è questo oggetto concreto che domina, e cioè tutto il mondo è il rispecchiamento di questo oggetto concreto. Studi psicanalitici, kleiniani, mettono in luce questo rapporto immediato, quasi alla nascita, relativamente al fatto del formarsi e del non consumarsi dell'oggetto concreto nell'esperienza del bambino, e il formarsi dell'aggressività immediatamente nei primissimi rapporti tra il bambino e la madre, quindi il bambino e la realtà. Allora, la domanda è provocatoria: quale pace se c'è continuamente questa guerra? Da questo punto di vista è interessante, sarebbe interessante appunto proporre in tema, in campo filosofico, in campo psicologico, in campo politico, quale pace può esistere? Ma posto sia i guerrafondai sia i pacifisti, quale pace può esserci dato questo oggetto concreto che è continuamente tra i piedi, questo oggetto che precede e segue anche la parola, che comunque consiste anche nella parola, anche se la parola è già un tentativo di smaterializzarsi di questo oggetto, dell'oggetto concreto. Credo nella storia anche umana, nella storia anche filosofica dell'Occidente, ci sia tutta questa questione anche della nascita della parola e della parola e del senso della parola in Aristotele, dell'uomo come animale parlante. Ma io dico quale uomo, e discutevo poc'anzi con il nostro illustre filosofo, e lui diceva, ma Aristotele dice anche che l'uomo è anche un'entità divina e da questo poi gli è possibile essere uomo, essere l'essere politico. Ma io dico che il fatto che sia oggigiorno scientificamente corretto dire il fatto che uomo sia un animale, un animale parlante, cioè che comunque ci sia questa storia biologica alle spalle, e che quindi il pensiero nasca da questa storia biologica, la parola passi attraverso la storia biologica, la parola sia un'emissione, passa attraverso l'emissione della voce. E allora attraverso questo, io di questo fondo il mio teatro, il nostro teatro, e che potrebbe definirsi come la scoperta della parola, di questa parola che si dematerializza ulteriormente oltre a essere la parola di una parola biologica, la quale parola è una parola biologica che va oltre se stessa e che è capace di dematerializzare questa entità biologica da cui nasce. Un corpo da cui nasce, la parola nasce, è una parola in ulteriorità. Allora potremmo dire che questa è una parola in pace, nel senso che può incominciare a fare a meno della sua entità biologica, ma che non significa fare a meno della sua corporeità, e che la corporeità stessa, in umano, nell'umano, al fondo dell'umano, o nel fondo, oppure nel futuribile, nella storia evoluzionistica dell'umano, che il corpo non è questo corpo, ovvero non è questo corpo, non è questo, anche detto da Hegel, non è quel questo, penso, che è soltanto il primo passaggio concettuale, è il primo passaggio del qui e ora, è la prima indicazione, ma c'è un'ulteriore indicazione, c'è un ulteriore segno che non è questo corpo, e non è di questo corpo, ma non è neanche di questo spirito, non è la contrapposizione corpo-spirito, di questo non mi importa, è un corpo d'altro, è un altro tipo di entità spostata rispetto a questo luogo a cui noi siamo abituati, fissati, non solo abituati, ma ci siamo fissati, come oggetto concreto e non capace di essere dematerializzato. Questo appunto è una sfida, io sono abituato a porre queste sfide, il fatto di dire, beh allora, ma quale mansuetudine? Ma allora il discorso della montagna, allora il discorso della follia. Ma quale mansuetudine? Allora sto costruendo il personaggio, la A persona di evoluzione che questo nuovo testo, di cui una parte di una sua sottosezione, una sottostratificazione, ci leggerà la nostra esimia A persona. Sabina, il perturbante assente, la prima parte di questo teatro, la prima parte, la stratificazione maggiore è il processo dell'evoluzione ed è a mano a mano sta venendo fuori che la persona di questa evoluzione si chiama essa stessa evoluzione con punto esclamativo, qui c'è un punto esclamativo nella testa. C'è un prologo che ho provato l'altro giorno con Alessandro Conte, che ha indossato questa maschera, che è una maschera cinese buddista, che è una maschera rituale, il cui uso è per contro gli spiriti maligni, credo. L'ho portata anche nel mio studio di terapia, per spaventare un po' i miei analizzanti e quindi tenere a bada i loro spiriti maligni. Poi l'ho riportata qui. Lorenzo, fai andare quel pezzettino, vuoi far sentire questo pezzettino che è il prologo? Se il secondo dato, pronti? Può andare un momento.
Quest'uomo ha l'evoluzione. Non c'è colpa, non c'è inganno. Qui davanti parla la lingua nuova. È tutto vero. Non c'è difetto. Tutto manca. Manca proprio. Ci sono un'ardente passione. Una qualità assente.
Questo è il prologo, adesso è ancora, stiamo costruendo, stiamo pensando. E cioè questo personaggio con questo punto esclamativo nella testa. E poi tutta la parte invece femminile che mi interessa, che sto studiando, sto lavorando con Sabina. Quello che mi interessa sempre di più è il fatto di come tutto questo come questo nuovo campo possa poi concretizzarsi in realtà. Quale città possa nascere da un luogo smaterializzato, quale uomo, quale rapporto, ma non solo quale rapporto interindividuale, ma quale spazio, quale entità urbanistica. E allora, la volta scorsa, Nausicaa con Alessandro e Simone hanno presentato questo luogo della stazione, questo luogo urbanistico fatto di nessi. E così, introducendo il nuovo mondo. Adesso passo la parola a Susanna.
E probabilmente questo nuovo mondo ha un forte impatto emotivo, così a me sembra. Perché, o forse non è tanto soltanto questo, ma è questo paradosso di questo titolo, e quindi questa scomparsa a cui siamo di fronte, che toglie il terreno sotto i piedi probabilmente, quindi al di là dell'elemento emotivo, emozionale, si tratta di parlare sull'orlo del paradosso di Homo, sicuramente, e anche però forse di un progetto in cui mi piace pensare che, seguendo il volo della pace in assenza, cioè seguendo questo pannello che ho di fronte, e anche poi che è stato ripreso tra l'altro nell'immagine da Andrea, nell'immagine del seminario che abbiamo distribuito, e seguendo questo tema quindi che abbiamo dato, per cui questa scomparsa, cioè per cui l'aggressività o questo oggetto concreto che possiamo pensare anche fatto di aggressività intorno a cui Homo sapiens ha costruito o vive e costruisce se stesso e la realtà, questo oggetto concreto fatto di aggressività potrebbe sparire, e se sparisse noi ci troveremmo di fronte a questa perdita di terreno sotto i piedi, e adesso vedremo poi magari andando avanti, più avanti, come si può connotare questo discorso. E d'altro canto questo tema della pace, del volo della pace in assenza, può essere anche un modo di pensare questo titolo del seminario, nel senso che possiamo pensare, io ho pensato perlomeno, che l'attività in assenza sia o possa essere pensabile come un mediatore di pace. L'ho pensato a partire da questo pannello, ma non solo, a partire particolarmente e soprattutto da tutta questa questione dell'aggressività, della costruzione quindi di Homo sapiens e del suo sistema sull'equilibrio vita-morte, e da tutto il discorso che lungamente, da tanti anni in assenza nei seminari, stiamo facendo su questa questione dello spostamento di questo equilibrio, quindi di una possibile maggiore messa in oscillazione del sistema di Homo, e il paradosso del titolo sarebbe la totalità oltre ancora di questa oscillazione, e quindi la possibilità che Homo sapiens, che Homo resti meno vincolato a questo suo oggetto concreto, a cui lo vincolano d'altro canto il suo sistema psicofisico, somatico e psichico insieme, la sua origine, filogenetica e ontogenetica, quindi la storia della sua specie e la sua storia dell'individuo. E Paolo citava infatti all'inizio questa questione dell'aggressività nei primissimi anni, questi studi kleiniani che poi vanno a porre per primi a studiare l'aggressività nel bambino così piccolo, e a considerare anche l'aggressività o il sadismo, come lei poi dice, considerandolo un'equivalenza dell'aggressività, come espressione dell'istinto di morte, e quindi come punto, cogliendo quindi qui una differenza rispetto alla posizione freudiana per cui l'istinto di morte era silente, secondo Lacan invece c'è questa prima manifestazione che domina l'equilibrio del bambino, il disequilibrio suo, il primo anno, le sue fasi di cui abbiamo parlato tante volte anche negli anni precedenti, la fase depressiva e quello schizoparanoide, anzi quella schizoparanoide che è precedente e quella depressiva appena successiva, in cui appunto si manifestano queste terribili pulsioni aggressive di cui la Klein stessa rimase sconvolta nella scoperta, nello scoprirle attraverso l'analisi dei bambini piccolissimi, i loro giochi, perché li faceva giocare, e nel gioco emergevano queste fantasie distruttive potenti. Allora, questa aggressività dell'equilibrio di Homo sapiens, questa aggressività che, secondo quanto dice Freud, ma secondo quanto abbiamo sotto gli occhi, purtroppo, emerge nella guerra. Allora, la guerra, e da questo punto di vista, molto brevemente, però mi ha interessato questo accenno che voglio fare, che questo filo che ho seguito da un articolo del Manifesto che citava Fornari e quindi il suo libro sulla psicologia della guerra. Allora, la guerra come condizione in cui emerge la condizione di malattia, di normalità e di malattia anche di Homo, perché affiora in tutta la sua evidenza l'aggressività, ma non solo, ma perché nel fenomeno della guerra questa aggressività sconvolge quelli che sono non solo gli equilibri precedenti, ma anche i valori precedenti. Diceva Freud che nella condizione di guerra vengono perse tutte le stratificazioni culturali che l'uomo ha costruito nel corso della sua storia, ed emerge l'uomo primitivo che è in noi, ed emerge perché riprende a comportarsi come un primitivo, cioè riprende come l'antico primitivo a non credere alla propria morte, cioè dice Freud gli eroi, come se gli eroi pensassero o fossero indotti da questa condizione della guerra a pensare che non moriranno, che non esiste la morte, così come fa l'uomo primitivo. Oppure avviene che l'altro venga pensato come nemico, quindi l'altro diventa il proprio nemico. Oppure avviene che la perdita, la morte delle persone care non abbia più valore. E quindi c'è questo riaffiorare di questo uomo primitivo. Di fronte a tutto questo, di fronte a questa questione peraltro così radicata nell'essere umano e nella natura umana e nella storia del bambino, eccetera, eccetera, come abbiamo detto, il volo della pace in assenza cos'è? E a mio parere, partendo non dall'enormità di questo paradosso che abbiamo detto, quindi non dal tema grande della scomparsa dell'aggressività, perché questo lo possiamo usare come tema del seminario e come area di paradosso intorno a cui parlare, poi però possiamo anche confrontarci con qualche cosa di più piccolo e di più pensabile, magari, che può essere un'iniziale maggiore oscillazione rispetto a quello che dicevo prima, la fissità di questo oggetto concreto che starebbe e sta a fondamento della specie. E allora questa oscillazione, questa messa in oscillazione è quella poi che riguarda le attività del campo in assenza, che riguarda queste opere, quindi che riguarda anche i nostri pannelli, come scriveva Luciano nel suo saggio Lo sguardo oscillante, che riguarda il teatro, che riguarda questa parola che nasce nel teatro e che, come nell'aforisma che abbiamo distribuito sull'umana parola, potrebbe avere al suo interno questa possibilità della cessazione di questo animale, cioè di una parola che abbia al suo interno la possibilità di cui si parla nel perturbante assente, di cui mi ha colpito moltissimo l'inizio, perché il perturbante assente è questa storia della vicenda umana, questa storia di Homo sapiens dall'inizio, quindi vediamo questo primitivo Homo sapiens alle prese con la nascita del suo pensiero e con la nascita della sua parola e inizia il perturbante assente dicendo avrebbero potuto gli uomini pensare altro fin dall'inizio. Probabilmente se l'avessero fatto saremmo già un passo più avanti rispetto a questo paradosso, ma non l'avendolo noi fatto, i primitivi sono stati quelli che poi riemergono con la guerra. E d'altro canto, in questa parola di cui si parla nel perturbante assente, cerchiamo di riprendere o di superare questo inizio e quindi di mettere questo altro entro la parola.
Scusa una cosa qui. Volevo fare un attimo soltanto.
Posso fermarmi? Fermo.
No, abbiamo soltanto un'osservazione che circa questo dell'uomo primitivo e di questo perturbante assente, di questa idea del fatto che io già negli anni passati, già nei seminari, parlavo della questione degli uomini primitivi che mi erano sembrati come luogo della nascita, cioè dell'esplicazione della schizofrenia umana, cioè dell'emergere. E avevo sempre intuito questo fatto di questo passaggio dell'animale all'uomo come un passaggio attraverso una frammentazione terribile, perché fa passaggio attraverso un elemento meccanico, attraverso la cosità dell'animale, la perturbazione che nasce all'interno del processo, l'iniziale procedimento della coscienza, la quale coscienza poi noi l'abbiamo posta al limite, e che al limite della vita-morte, cioè come il processo più avanzato ma quindi che si affaccia di più sull'elemento della morte assente e del morire. Tutto questo nell'uomo primitivo adombra il fatto della frammentazione, quindi di una schizofrenia ben potente, ben chiara, di schizofrenia nel senso proprio della frammentazione della non entità unitaria del processo. Questo, dicevo, mi ha colpito il fatto che un libro recentissimo uscito in questi giorni, che si chiama Le grammatiche della creatività, di George Steiner, che è ritenuto attualmente uno dei grandi, lui linguista, uno dei grandi pensatori dei temi delle diverse scienze, quindi il ponte tra le scienze dure, che sono le scienze della fisica e della matematica, e le scienze morbide, che sono poi la scienza, la letteratura, la filosofia, le scienze dure, la biologia, la medicina, che è un po' a cavallo. Comunque George Steiner, che è uno studioso, ed è uno studioso proprio del linguaggio che c'è a ponte fra queste entità che sono i grandi sistemi dell'uomo occidentale, nella sua introduzione a questo libro parla proprio esattamente del fatto della schizofrenia dell'uomo primitivo, cioè di questo introdursi, dico io, del dolore, il male del corpo, il male del corpo che diventa, che a mano a mano corpo che si trasforma in parola e che deve trasformarsi in linguaggio, e della terribile frammentazione che l'uomo primitivo ha al suo interno, e schizofrenia che poi si ritroverà nell'umana specie tuttora attuale, che è malattia sistemica, cioè tutta l'umanità ha questa malattia, cioè tu, al di là della schizofrenia come intendiamo noi, poi intendo io come schizofrenia della specie, ma in cui anche quella che è ritenuta la sanità per la presenza dell'oggetto concreto è per me schizofrenia, ma nel campo clinico è una malattia sistemica, una malattia che è diffusa in tutte le civiltà umane. E questo diceva in questo libro, il fatto che questa schizofrenia ce la portiamo dietro e che segna la civilizzazione dell'uomo, e lui cita anche Freud, dicendo che anche Freud pensa a questo fatto della schizofrenia umana nata nell'uomo primitivo. Io questo non lo conosco, cioè non lo so, mi sembra un po' strano, ma comunque andrò a cercarlo, lo stavo leggendo in questi giorni. Tu volevi...
No,
finito. Dici?
No, so che andare avanti, ma forse so.
Vabbè, allora possiamo dare la parola alla nostra... grande Sabina. Allora, io mi metto col pianoforte, tu come ti vuoi mettere? No, meglio di porre così, che non buttiamo a presi. Come sembra te. Noi andiamo avanti con la lettura dell'altra volta, per formare da sé.
E allora orizzontale.